parte. Buonasera. Cioè lui non deve meravigliarsi perché tra i soprannomi che mi hanno affidiato ci sta anche quello di Orso Bergamasco, che dice chi sono e da dove vengo. No, io vi ringrazio per avermi invitato. Per me è sempre un elemento interessante poter incontrare delle persone, poter sentire, discutere, ragionare sulle cose che in questo momento ci stanno più a cuore. Il tema che avete scelto mi ricorda una cosa molto interessante che vi voglio dire anche come indicazione. C'è una grande scrittrice americana, Flannery O'Connor, cattolica, un po' strana, ma interessantissima, e che ha scritto un libro sull'arte dello scrivere. E il libro si intitola Il territorio del demonio. Perché scrive, a parte lei, a questa è morta giovanissima, a parte che lei ha la passione dello scrivere, pertanto insegna come scrivere. Ma siccome gli avevano rimproverato di avere scritto dei racconti, ed era vero, molto duri, ce n'è uno che va letto soprattutto da voi cristiani, dove c'è questo predicatore del sud degli Stati Uniti che predica una chiesa senza Cristo. Che succede anche a noi, eh? Vabbè, ma lasciamo perdere, cioè, è uscito anche un volumetto che non costa molto, dalla Rizzoli, che si chiama La schiena di Packer, che è un'antologia dei suoi racconti che io vi consiglio, se avete lo stomaco buono però. E gli dicono, ma come mai tu, cattolica cristiana, scrivi di queste storie disperate? E lei risponde in un modo che è un po' il tema di oggi, insomma, no? E dice, perché se non attraverso il territorio del demonio non si sa mai se la grazia arriva. Allora, i territori del demonio noi li dobbiamo attraversare tutti. E come diceva un padre della Chiesa, da cui lei trae questa frase, tante volte se attraversi il territorio del demonio corri il rischio di essere catturato dal demonio. Per cui è un bel rischio. Ma i cristiani devono correre tutti i rischi. Se è vero, e lo diciamo, lo ripetiamo quasi tutte le domeniche, che nostro Signore è sceso agli inferi, e anche noi dovremmo ogni tanto scendere agli inferi. In questo senso dico, dobbiamo cercare di attraversare il territorio del demonio, che è il territorio della nostra vita, del nostro modo di essere. E io tenterò di farlo. Se vi stanco me lo dite, non so se dirò le cose che stanno a cuore a lui, dirò le cose che stanno a cuore a me. Pertanto tutto è molto, molto mia. Guardate, individuare il punto di partenza per questa riflessione non è facile. Perché siamo talmente immersi in una serie di problemi, sono tanti, no? Pensiamo solo ai nostri problemi familiari, ai nostri problemi personali, al nostro rapporto difficile con la fede nella quale crediamo, ogni tanto ci vengono tanti dubbi, almeno a me. Voi sarete più bravi di me, non lo dubito, ma io ogni tanto ho dei dubbi, faccio fatica. Pensiamo alle sollecitudini che riceviamo dal mondo, buone, cattive, a tutti gli stimoli che questo tempo in cui viviamo ci vengono presentati. Provate a pensarci a che bombardamento abbiamo, costantemente, periodicamente, momentaneamente, quasi non ce ne rendiamo conto, ma siamo sottoposti a pressioni, a pervasività, a cose che ci entrano nel cuore e non vorremmo che ci entrassero, che ci attraversano la mente. Cioè siamo presi da spinte e controspinte, per cui non è facile dire da dove parto. Da dove parto per fare una riflessione di questo genere? Ed è una cosa estremamente difficile, un tempo era molto più facile. Perché le società erano, le società sono sempre complesse, ma erano meno complesse dell'attuale, meno articolate, meno ricche. Per cui tutto aveva una possibilità di avere dei connotati, delle conoscenze abbastanza percepibili o perlomeno ordinabili. Io non so se noi oggi riusciamo a ordinare la ridda di pensieri, delle cose che dicevo poc'anzi. Come le ordiniamo in un disegno? E avere un punto di partenza significa avere l'idea di un disegno. Ed è la difficoltà del nostro tempo, ma credo anche la ricchezza di questo tempo. Se noi facciamo fatica ad avere un centro di riferimento, una fatica enorme, anche noi che crediamo, cioè la fatica del credere oggi è molto più forte di ieri. Ieri noi vivevamo nella cristianità. Il mondo nel quale vivevamo poteva dirsi, magari non ci credevano, ma poteva dirsi cristiano, nei suoi connotati, nei suoi modi di essere, nei suoi riti, nei suoi modi di pensare. Noi siamo usciti da questo mondo. E i cristiani non sono più una maggioranza, neanche nei nostri paesi occidentali, certo sono una minoranza numerosa, grossa, ma non sono la maggioranza. E ognuno di noi vive i suoi problemi, le sue speranze, le sue aspettative in una sorta di solitudine rumorosa. Non è la solitudine silenziosa di chi si ritira, penso, no. Viviamo una solitudine che è piena di rumori, piena di cose, di interazioni. Viviamo una solitudine che facciamo fatica a rapportarci con gli altri, una fatica enorme. Io riflettevo su quello che è avvenuto in Norvegia e mi dava da pensare, sì, non lo so se può essere un matto, un pazzo, ma che cosa ci sta dietro? Che cosa si muove? Allora noi abbiamo di tanto in tanto la necessità di fare il punto. È un momento in cui ci fermiamo e facciamo punto. E oserei dire fare punto per gettare ponti. Perché questa è la necessità che noi abbiamo. Allora, prima considerazione. Siamo in un cambiamento d'epoca. Cambiamento profondo. Cambia un'epoca della storia del mondo. E noi la viviamo. Oserei dire che alcune sensazioni, per chi ha più conoscenze di me, certo, ci potrebbero riportare all'inquietudine che l'Occidente viveva verso l'anno 1000. Noi viviamo un tempo che cambia un'epoca. E non siamo in un'epoca di cambiamenti, cambia proprio l'epoca. Cambia il modo di essere del nostro mondo, cambiano molte cose. Cioè, una serie di fenomeni che ci sembrano fuori da noi, invece penetrano dentro di noi, e stanno cambiando i nostri orizzonti, i nostri paesaggi, le nostre costruzioni, i nostri pensieri. Però io cerco di richiamarne quattro. Prima li richiamerò in termini un po' negativi, come problematicità, e poi, tentando almeno, di seguire quello che diceva Giovanni XXIII, ricercare anche in questi fenomeni i segni dei tempi. perché se no non ne usciamo. Noi siamo quasi naturalmente, soprattutto chi ha una certa età, portato a vedere il negativo rispetto al positivo. Ma i segni dei tempi sono un'altra cosa. Se nonostante le nostre debolezze, i nostri peccati, le nostre miserie, ne abbiamo tutti, non mi meraviglio più di nulla, noi siamo chiamati a vedere quali sono i segni dei tempi, cioè di come nelle cose degli uomini, nelle donne, il regno di Dio si muove. Poi magari sbaglierò a interpretarlo, ma io sono convinto che al di là di quello che diciamo noi il regno di Dio si muove, che è, diciamo, un elemento che uso anche in contraddizione con qualche amico mio che dice che noi dobbiamo essere il lievito nella pasta. No, il lievito nella pasta è il regno di Dio, noi siamo i servi inutili, siamo un qualcosa di diverso. Allora, parto dal primo fenomeno che sembra astratto, che è quello della globalizzazione. E lo affronto proprio dal punto di vista di uno che ha passato una vita a ragionare sui fatti dell'economia. Perché un sindacalista ragiona sui fatti dell'economia. Che cosa fa un sindacalista? È un monopolista. Cioè cerca di vendere al maggior prezzo quella che l'economia, sbagliando, ma questi sono i modelli, è la forza lavoro. E per poterla vendere al prezzo più alto, devo essere un monopolista, devo averla tutta io. Devo evitare che la forza lavoro sia in concorrenza. Cioè, il sindacalista di fatto è un monopolista, che sembra una contraddizione, no? Ma è così nei fatti. Per cui ragiona sempre sulle vicende dell'economia, avendo a mente che dentro l'economia è colui che vende la forza lavoro e cerca di venderla al miglior prezzo possibile, e poi se è cristianamente orientato, tenendo conto che il miglior prezzo possibile deve contenere anche dei riferimenti di valore. L'economia è una parte importante della nostra vita. E dei nostri tempi è l'elemento predominante. Io ho qualche preoccupazione quando parlo con i dentro il nostro mondo, che sul terreno dell'economia sono un po', è una cosa dei ricchi o no, è una cosa che pervade la nostra vita, la cambia. E non è un caso che Benedetto XVI scriva un'enciclica come la Caritas in Veritate, che potremmo dire la Rerum Novarum dei nostri tempi, con un limite non nella scrittura del Papa, dei cristiani di adesso rispetto a quelli di allora, e che noi normalmente prendiamo le encicliche, le leggiamo, ci facciamo un mare di convegni e poi li mettiamo in biblioteca. E i cristiani al tempo della Rerum Novarum, che era un problema, era anche quello un cambiamento d'epoca, perché era il tempo in cui si passava da una società rurale, mercantile, a una società capitalista, a una società industriale. È una svolta d'epoca, e Leone XIII lo fa vedere con chiarezza, no? E dice: qual è il problema di questo tempo? È la questione operaia, no? Cioè la paura e la preoccupazione da un lato che masse enormi di persone potessero uscire dal cristianesimo, ma soprattutto potessero essere abbandonate come uomini, ridotti a pura merce. Però, come scrive Bernanos in quel bellissimo libro che avrete letto tutti, che è il curato di campagna, diario di un curato di campagna, scrive facendo riferimento al vecchio decano che parla con questo curato un po' angosciato, mi fa sempre paura i preti che non sorridono, no? Cioè, mi fanno paura. Per carità, poi io sono uno che sorride poco, per cui non dovrei rimproverare nulla a nessuno. Però il sto curato parla col decano dei Torsi, mi pare, e quello gli dice, ma tu non hai capito niente. Adesso io lo traduco un po' così. Quando uscì la Rerum Novarum, si tremò la terra sotto i piedi, perché capivamo che stava cambiando un mondo e che il Papa ci segnalava il cambiamento del mondo. E allora ci siamo messi a fare, a agire, a fare i sindacati, a fare le cooperative. Io vedo, noi facciamo tanti discorsi oggi sul microcredito, no? Che è una bella cosa, Ma non è che l'ha inventato Janus, Nelle campagne mie, il microcredito lo si fece nell'Ottocento, per aiutare i contadini, no? Si fecero le cooperative, parlo di quello che conosco io, per cui, cioè ci fu un grande movimento su questa spinta, cioè si era letto quello che stava cambiando, si interpretarono i segni dei tempi e ci si mise all'opera. Nacquero i sindacati, nacquero i movimenti politici, nacque quello che abbiamo chiamato il movimento cattolico, che è distinto dalla Chiesa. La Chiesa ha un'altra missione. Ecco, noi siamo in un tempo così, adesso diverso per tante cose, ma un tempo di che cambia un'epoca, cambia un periodo, cambia la storia. E la globalizzazione è un segnale. È un segnale innanzitutto sul terreno economico. Guardate che cosa è successo negli ultimi 20 anni. Provate a pensarci. Negli ultimi 20 anni, progressivamente, il baricentro del mondo si è spostato dall'Occidente all'Oriente. La dimensione del lavoro ha subito un profondo cambiamento, perché la fabbrica del mondo sono diventate la Cina, l'India e il Brasile. E uno dice, è a me che me ne frega. No! Perché questo cambia anche le mie condizioni di vita. Cioè, se prima il mercato del lavoro dove io agivo facendo il monopolista mi è cambiato radicalmente, perché il mio competitore è il lavoratore, l'operaio, chi per esso, che in una parte del mondo è meno pagato, è più sfruttato e diventa colui che mi mette in competizione. Cioè si spostano le questioni. L'economia è diventata talmente interdipendente, lo vedete che in questi giorni il Senato americano sta discutendo se gli Stati Uniti devono fallire o no, cioè una rovina da niente. Ma noi sappiamo che una parte del debito americano è in mano ai cinesi, per cui se falliscono gli Stati Uniti ci saranno ripercussioni sull'insieme del mondo, perché il mondo è diventato più intrecciato, più condizionato. Le nostre imprese, per reggere la competizione, la concorrenza, si spostano dall'Italia ad altri luoghi. Alcune lo fanno, a mio parere, giustamente, perché se il mercato è diventato questa cosa, io devo trovare altri mercati, e questo può essere utile al mio paese. Altri lo fanno per pura speculazione. Ma tutto questo mi dice che l'economia, che un tempo era concentrata nella dimensione dell'Occidente, ha cambiato di segno. Poi resta quel buco abbastanza nero che è l'Africa, ma anche lì con qualche movimento diverso, Perché alcuni paesi africani, soprattutto quelli che posseggono materie prime, hanno un aumento del prodotto interno lordo che è più alto del nostro. E il nostro paese era 10 anni che non cresce più. E se il resto del mondo cresce e noi non cresciamo, vuol dire che lentamente, progressivamente ci abbassiamo. In questo senso dico, l'economia sta cambiando gli equilibri mondiali. E sta cambiando in profondità. Ma non è solo una questione economica la globalizzazione. Se io penso al fenomeno migratorio, che non è solo quelli che vengono in Europa, ma quello che si muove nel mondo, E siccome la penso che coloro che si muovono sono persone, e ogni persona non è solo lavoro, ogni persona è una storia, una cultura, una religione, io vedo che c'è anche qui un processo di mutamento profondo nelle nostre società. Perché questo muoversi delle persone che arrivano qui, io posso anche dire che mi piacciono o non mi piacciono, le accolgo, tutte le polemiche le facciamo noi. Ma una presenza in Italia di 5 milioni di immigrati, di una religione che noi non abbiamo mai conosciuto e con la quale non siamo stati in grado, non siamo in grado di dialogare, cambia il contesto entro il quale noi viviamo. La globalizzazione è anche questo, ma è anche il cambio culturale. Cioè, perché io entro a contatto con civiltà diverse dalla mia, che mi obbligano a mutare alcuni parametri, alcuni paradigmi, alcuni schemi interpretativi. Ma la globalizzazione oggi è favorita da una comunicazione che è diventata più pervasiva. Cioè, attraverso i nuovi strumenti della comunicazione informatica, internet e quant'altro, anche attraverso le televisioni, voi vedete che i confini si sono bucati. La rivoluzione, le rivoluzioni arabe, io non so come finiranno, ma sono il segno che le comunicazioni e le informazioni non si fermano più. E che il mondo anche qui si mischia. E io li guardo con interesse perché so che è un mischiamento che può, dal quale può scaturire qualcosa di interessante. E non è un caso che la preoccupazione dei regimi dittatoriali è offuscare internet. Dico internet, ma tutto il sistema delle comunicazioni era più facile una volta, proibivo che stampassero i giornali e era chiusa la partita. Oggi non è possibile. Ma questo non è solo non avrò una comunicazione, ma è questa comunicazione diffusa, l'abbiamo visto nelle ultime elezioni amministrative sui referendum, no? Che al di là e al di fuori dei partiti si è mosso qualcos'altro. Ma questo cambia il nostro modo di essere e di pensare, inavvertitamente, pezzettino per pezzettino. Ma anche il turismo, Il fatto che milioni di persone in questa stagione e non solo vadino in un paese e vadino in un altro introduce nel nostro modo di pensare dei parametri, delle forme, delle modalità diverse. Cioè la globalizzazione non è solo l'economia, è la cultura, sono le civiltà che si incrociano, è un mutamento di un pensare del mondo, è un rimescolamento anche culturale. È un incontro nuovo tra le religioni, ma è anche un incontro con nuove proposte morali e etiche. Riflettendo, ma il capitalismo nel nostro mondo era bene o male condizionato da una cultura cristiana, che alla fine diceva stop. Ma in una cultura, dico, confuciana, di questo neocapitalismo cinese, i parametri morali di giudizio di bene e di male saranno gli stessi dei miei o no? E quale influenza avranno su di me? Ecco perché dico un cambiamento d'epoca. E il segno più grosso è quello della globalizzazione. È un fatto positivo o un fatto negativo? Certo, genera contraddizioni, genera tensioni, genera spostamenti, modifica gli equilibri consolidati, genera paura, perché tutti abbiamo paura. E non è un caso che qualcuno ci parli di società liquida, di società dell'incertezza, della società dell'insicurezza, perché tutti noi abbiamo un po' di timore. Quando io ero ragazzo, mio padre diceva vai in fabbrica che fino a 60 anni sei a posto. Io a mio figlio non glielo posso dire. E questo mette in ansia me e mette in ansia mio figlio. Capite che tutti gli schemi nei quali noi siamo cresciuti, nei quali io, la mia generazione, è cresciuta, come dicevo, venendo qui in macchina. La mia è la generazione più fortunata che è apparsa in Europa, ma non da 100 anni a questa parte, dalla preistoria, perché io non ho conosciuto la guerra, mio padre sì, ci ha lasciato anche la pelle, mio nonno anche, mio padre ha conosciuto la fame, io no, i miei nonni hanno conosciuto più che la fame, qualcosa di peggio. Noi, tutto sommato, poi ci sono i poveri, ci sono, per carità, non sottovaluto, noi siamo una generazione fortunatissima e abbiamo delle grandi responsabilità. Noi abbiamo delle responsabilità rispetto a ciò che lasceremo in eredità. E non possiamo essere contenti, certo, soddisfatti, ma noi abbiamo delle responsabilità per quello che lasceremo in eredità. Certo, genera paure il fatto stesso che le nostre identità consolidate vengano messe in fibrillazione dall'incontro con altre identità, alle volte ci fa mancare il terreno sotto i piedi. Chi sono io? Come mi definisco? Guardate, stiamo facendo fatica a definirci italiani, no? Guardate a pensarci. 20 anni fa uno diceva sono italiano e oggi c'è qualche problema, perché le identità sono state scombussolate e c'è qualcuno che cerca di ricostruire l'identità saltando la storia. Ci sono nuove opportunità e sono tante, ma crescono anche le disuguaglianze. Crescono le disuguaglianze tra i paesi. Io sono contento che i cinesi mangino tutto. Mangino quasi tutti, no? Stiano meglio di prima. Sono contento che in India c'è ancora la miseria, però una larga parte della popolazione ne sta uscendo. Però, se guardiamo bene quello che sta succedendo, quello che aumenta è la disuguaglianza. Tra paesi e tra persone, anche nel nostro paese, in Italia il 10% della popolazione possiede il 47% della ricchezza nazionale. E se noi guardiamo gli ultimi dati ISTA, le disuguaglianze territoriali tra il nord e il sud, le disuguaglianze tra chi ha un lavoro e chi non l'ha, la disuguaglianza tra chi è precario e chi non è precario, stanno facendo capire che la nostra società ha al suo interno delle tensioni e opportunità, ma anche timori, paure. Ma è il segno dei cambiamenti ai quali noi siamo sottoposti, nei quali siamo immersi, nei quali siamo dentro, e dai quali non possiamo sottrarci. La seconda questione che segna del cambiamento d'epoca è quello della tecnica della scienza. Ma noi siamo contenti per le scoperte scientifiche, no? Io ho celebrato con un mio amico che è uno scrittore di libri di fantascienza, la prima andata sulla Luna. Lui ha scritto un libro stranissimo, no? Di questa andata sulla Luna, è un libro di fantascienza. Siamo oltre, Noi abbiamo messo in piedi un apparato scientifico e tecnico pervasivo che entra dentro la nostra dimensione umana. Oggi l'uomo per la prima volta nella storia è in grado di modificare se stesso. Provate a pensare alla clonazione, una grande scoperta scientifica dal punto di vista scientifico. Proviamo a pensare alle biotecnologie, sia quelle che si applicano sull'umano, sia quelle che si applicano sul resto del vivente vegetale. Abbiamo paura degli OGM, ma sono un bene o un male? Noi stiamo catalogando tutto il DNA. Cioè, la tecnica e la scienza è penetrata dentro quella che era l'intimità dell'umano. Oserei dire che quasi quasi sta pensando alla creazione dell'uomo Ikea.
cioè che lo montiamo e lo smontiamo. Ma io sono contento che dal punto di vista della medicina abbiamo fatto scoperte enormi. Ricostruiamo gli organi, no? Vinciamo un mare di malattie. E voglio capire fin dove. Questa pervasività della tecnica della scienza è quella che segna il nuovo modo di essere del mondo. Chi è l'uomo all'interno di questo processo? Possiamo ancora dire chi è? Se io posso clonare, posso scegliere che i miei figli avranno tutti gli occhi azzurri, i capelli biondi, se posso intervenire sul vivere e sul morire. Ecco perché è un cambiamento d'epoca, perché mai nella nostra storia umana siamo arrivati a questo punto. È quasi il mito prometeico, dell'uomo che quasi sostituisce il Padre Eterno. E qualcuno magari lo crede e lo scrive anche. Perché le biotecnologie, le scienze della genetica, non sono cose che possiamo prendere così, per carità. Aiutano. Io non ho nulla contro la scienza e la tecnica, tutt'altro. Mi ha reso la vita più bella, tutto sommato. Ma devo capire fin dove arriva. Se ha dei limiti o se non li ha. E qual è il limite? Oppure se è aperta a tutto, a tutte le manipolazioni dell'umano. E pertanto la dignità dell'umano come la misuriamo? O se esiste ancora una dignità dell'umano? Quando si manipolano gli embrioni, quando si fanno queste cose, qualche problema sorge. Se poi adesso mi dicono che faranno dei frutti che mangiandoli mi curo, No, cioè, sto tentando di dire il perché, diciamo che è un cambiamento d'epoca. E quali sono le sfide che stanno di fronte agli uomini? E sono sfide che gli uomini hanno creato loro, che aprono orizzonti e ne chiudono e creano preoccupazioni, ma possono creare anche nuove forme di potere. E non è più il potere della democrazia per il quale ci siamo battuti. Ma se io ho un brevetto sulla produzione di determinati semi che servono a sfamare il mondo e lo posseggo solo io ho un potere enorme. Se io ho il potere di interferire sulla dimensione genetica dell'uomo perché io posseggo quel brevetto, ho un potere che sta oltre la politica. E lo riporta all'economico sostanzialmente. E se io posseggo i mezzi della comunicazione e le tecnologie del comunicare, posso manipolare i pensieri e i modi di essere delle persone. Voi capite che siamo entrati in un campo in cui anche la democrazia deve ripensarsi? Guardate, non sto facendo una descrizione apocalittica, perché poi l'Apocalisse è il segno della rivelazione della speranza, per cui non posso permettermi questo. Per la prima volta, noi entriamo in una fase di una crisi ambientale. Ma solo 20 anni fa, 15 anni fa, non avremmo mai pensato alle cose che... Allora, la questione dell'ambiente, ma la questione climatica, è vera o non è vera? Che cosa succederà agli uomini? Possiamo continuare in un modello produttivo che genera CO2 nell'atmosfera e condiziona le stagioni, il caldo, il freddo, la presenza dei ghiacciai, gli equilibri o no? E là si presenta, ed è frutto dell'agire dell'uomo. Non è la ribellione e la cattiveria di qualcuno. Cioè ci sono, diciamo, fenomeni che ci pongono delle domande. Possiamo continuare a sfruttare all'infinito le materie che abbiamo? Cioè a depredare l'ambiente? Adesso, fino a quando durerà il petrolio? Ma tutte le risorse le possiamo depredare noi per la nostra generazione e quelli che arriveranno? Abbiamo una responsabilità o no su quelli che arriveranno? Ma quello è quello che sta succedendo. Pensate solo alla dimensione dell'accaparramento delle terre. Se le grandi multinazionali, compresi i cinesi, stanno comprando chilometri e chilometri di metri quadrati di terreno per coltivare dei prodotti che useranno per fare benzina, ecco, la traduco così, non per sfamare la gente, ma per fare dei nuovi idrocarburi. Allora, la questione ambientale viene ad essere una delle questioni che sta qui di fronte a noi, sulla quale, dicevo pochi anni fa, sì, potevamo tutti essere naturalisti, perché ci piaceva la natura, ci piacevano i boschi, ci piacevano i fiumi puliti. Oggi siamo in un'altra fase. E viviamo anche, ed è il quarto punto, una crisi sociale profonda. Ma non è che vi spaventate, no? È così il mondo, eh? È appunto, no? Io tento di descrivere per poi dire altre cose. Cioè, no, perché bisogna che noi ci rendiamo conto di queste cose, che dobbiamo cambiare in profondità. Noi siamo passati da una grande conquista della modernità, che era quella della scoperta della soggettività personale, dell'essere io persona, che è una grande conquista della modernità. Non eravamo più i servi della gleba, le plebi, come si usava dire un tempo. No, ognuno di noi è diventato una persona, è un soggetto. Ma noi siamo passati da questa soggettività positiva a un individualismo. Dal noi all'io, ma nel nostro linguaggio, nel mio linguaggio. Faccio più in fretta a dire io che a dire noi. Ed è un passaggio anche questo che genera alcuni elementi, cioè perché genera la frantumazione. Cioè non sembra che noi viviamo in una società fatta di monadi che si agitano, individuali, e che fanno fatica a trovare un punto di raccordo. La società liquida, la società a corriandoli, come dice Derrida, è quello che si scrivono i sociologi in questi ultimi tempi. Ma che influenze ha questo sulla famiglia? Noi siamo tutti per dire la famiglia è il centro del mondo. Poi andiamo a vedere quello che ci sta succedendo, Quanti sono i divorzi? Quante sono le separazioni? No. Quante sono le convivenze? Anche nelle nostre case, nelle nostre famiglie, E non è che dobbiamo andare a cercarle altrove. Perché l'affermazione dell'io alla fine porta a far sì che la relazione o è funzionale all'io o non regge. Ma non è che possiamo fare delle prediche, bisogna che prendiamo atto che è cambiato un contesto culturale. C'è una sregolazione. E quelli che un tempo erano i diritti umani, cioè che predicavamo come diritti di tutti, diventano i miei diritti. Vedete il tema dei diritti, no? I miei diritti, non i nostri. Ah, è mio diritto. Mi deve regolare questa cosa perché io la penso così. Cioè noi siamo in una crisi sociale. Ecco, può essere questa mia una descrizione un po' catastrofica. Però questa ci obbliga ad andare alla ricerca di quelli che sono i segni del tempo. Dove possiamo appoggiare la leva del cambiamento? E io credo che nelle cose che stanno avvenendo ci sono delle cose positive, su cui noi dobbiamo scommettere. Allora, ripercorriamo il percorso che ho fatto fin qui. E riparto dalla globalizzazione. Che il mondo si unifichi, che il mondo tenga a convergere, è un fatto estremamente positivo. Io capisco che mi genera inquietudine il mescolamento. Non sarei qui richiamare il pensiero di Teilhard de Chardin, che ci spiegava che comunque la creazione tende a un punto omega, ma non bisognava, ma era quello che noi abbiamo sempre pensato. Cioè la creazione punta al suo compimento, se ci crediamo. E noi dobbiamo essere coloro che lavorano per compiere il disegno di Dio. E io vedo in questo una parte di quel disegno, perché è la parte che unifica il mondo. Certo che ci sono le divisioni, i contrasti, le guerre, le nostre debolezze. Ma io vedo nella globalizzazione un processo che, se lo favorisco in un modo o in un altro, è un processo positivo, perché porta a un'unificazione, porta a una convergenza. Vorrei dire che sta dentro un disegno. È positivo che milioni di persone che fino a poco tempo fa morivano di fame non muoiano più. Poi certo che c'è la disuguaglianza, certo che ci sono ancora i poveri, certo che ci sono i dimenticati. Però rispetto a anni fa, milioni di persone hanno incominciato a vivere in modo diverso. E questo intreccio tra culture, non lo scontro di civiltà, come qualcuno ha predicato, io lo ritengo un fatto positivo che mi arricchisce. Io non ho paura dell'Islam, oggi comincia il Ramadan, no? Io non ho paura, perché so che alla fine il confronto mi porterà ad assumere delle posizioni diverse da quelle del fondamentalismo, ma dipenderà molto anche da noi. Perché questo incrocio delle culture lo vediamo nei ragazzi musulmani che incrociamo, no? Che si avvicinano a quelli che sono alcuni valori che sono tipicamente nostri e che cambieranno in profondità alcune radicalizzazioni che ci sono. Si avverte in questo mondo la rinascita di un senso del religioso. Si era pensato che la secolarizzazione avrebbe messo via le religioni e avrebbe buttate via. Noi avvertiamo in questo processo di cambiamento, di unificazione, che il senso del religioso, il senso della trascendenza, il senso del ricercare un senso, ritorna. E io credo che questo sia un segno dei tempi. E ritorna anche, per quanto mi riguarda come sindacalista, l'idea che il lavoro non sia più solo una merce, ma sia un qualcosa di più, proprio dentro questo processo di costruzione di un mondo nuovo. Questi sono i segni dei tempi. La tecnica, ne ho descritto prima le pericolosità, ma dobbiamo anche dire che la tecnica e la scienza curano meglio di un tempo, hanno prolungato la vita delle persone, l'hanno resa meno precaria, poi la vita è sempre precaria, no? Ma pensate alle malattie che sono state sconfitte, alle malattie che si possono sconfiggere, al benessere comunicativo che abbiamo realizzato, poi lo usiamo male, perché il telefonino è una grande invenzione, è diventato un'ossessione, ma per colpa nostra, E il rischio di farci uccidere le relazioni umane, no? Però è una grande invenzione che ha migliorato la dimensione della nostra vita. Per cui la tecnica e la scienza, bene o male, con i rischi che dicevo prima, migliorano le condizioni del nostro vivere. E questo è un segno dei tempi. C'è, dentro questo mondo che comunica di più, una possibilità di partecipazione e di presenza più diffusa di un tempo. E sull'ambiente. Noi stiamo, ed è questo un altro segno dei tempi, acquisendo una nuova visione della Terra. Oserei dire, adesso esagero, ma l'ho fatto per farmi capire, oserei dire che torniamo a quel passo della Genesi, che a un certo punto il Padre Eterno, l'Onnipotente, dopo aver creato la Terra, si volge in vizio e dice, ma guarda che bello. E noi avvertiamo che stiamo mettendo in discussione quello che è il bello del creato. E che pertanto ci dobbiamo dare una mossa anche questo, anche con le sue contraddizioni, le sue lacerazioni, le sue battaglie, è il segno dei tempi. E avvertiamo il crescere della necessità in tante piccole cose, della cura del creato. Proviamo a pensare a tutte le questioni ambientali, le questioni dei rifiuti, le questioni delle raccolte differenziate, tutte queste cose qui che un tempo non pensavamo, ma che entrano dentro una visione della Terra come un bene, ed è un bene. Prima volevamo solo sfruttarla. Emerge dentro questa dimensione qualcosa che appartiene molto alla nostra visione. Per la Terra come un bene dell'uomo, la Terra come il luogo dell'abitare, non dello sfruttare. E il luogo dell'abitare è il luogo che genera e determina le relazioni tra gli uomini. E la cura del mondo, la cura della Terra, la cura del creato, esige la cura dell'uomo, se no non c'è. E anche questo io credo sia uno dei segni dei tempi che noi dobbiamo germinare. Per quanto riguarda la crisi sociale. Se noi guardiamo bene la nostra società, è vero quello che ho detto prima, e vi sono studi sociologici importanti che mi segnano questa cosa, ma noi vediamo che lentamente, quasi in modo sotterraneo, e ho fatto per un po' di tempo il presidente di una fondazione per il Sud, ed io non avrei mai pensato che al Sud ci fossero fenomeni come quelli che io ho incontrato, positivi, di creatività, di voglia di fare, soprattutto nei giovani. Piccole cose, sono segni. Se sta dentro la nostra società, si avverte la limitatezza, la povertà dell'individualismo. Ho bisogno degli altri. E dove posso mi metto insieme. E si creano nuove cose, piccole, per carità. Allora pensiamo a tutto il sistema del volontariato, le sue contraddizioni, ma che cosa significa? Un tempo, diciamo, l'aspetto più dominante della solidarietà era quello che avveniva nel confronto fra capitale e lavoro, pertanto il sindacato. Oggi c'è qualcosa in più. È la vera cura. Proviamo a pensare a quanti episodi di solidarietà, di compagnia, di accompagnamento, di cura che avvengono al di fuori dello Stato, che avvengono al di fuori della mia individualità. E la nostra società, soprattutto la società italiana, è piena, E non solo la società italiana. C'è una riscoperta, magari in forme banali, in forme anche negative, della relazione come risorsa. Che alla fine pensare che l'avere un rapporto con altri e relazionarmi è una risorsa che mi aiuta a vincere le contraddizioni che sono, e vuol dire riscoprire il significato della parola persona. Vuol dire andare oltre l'individualismo. Nella nostra società il bisogno della relazione, il bisogno della compagnia, il bisogno dell'amicizia si sta ricreando. Certo, può morire. Riscopriamo dentro una crisi il valore della famiglia. Perché avvertiamo tutti, anche coloro che non credono come noi in certe cose, che una società non può esistere se non ha al suo interno un nucleo che insegna a stare insieme. Però non voglio fare altri discorsi. Cioè, il valore sociale della famiglia sta proprio in questa sua capacità di educare allo stare insieme, al convivere, allo scambiarsi, all'aiutarsi. Una società che distrugge e che perde il senso della famiglia, perde questo. Chi educa chi? Ma guardate che è un fenomeno che va oltre, diciamo, la nostra visione, diciamo, sacramentale, che è dentro ormai nelle dinamiche sociali. Poi certo che ci sono tutte le contraddizioni, le coppie di fatto, tutte queste cose qui. Ma si avverte la necessità di un nucleo fondativo. In una fase, no?
Grazie. In Italia noi abbiamo un tasso di disoccupazione che è al 9%. Attenzione però, il 9% è la statistica ufficiale. Ma se io devo fare il calcolo delle ore di cassa integrazione e le riduco pro capite, cioè dico 1.000 ore di cassa integrazione, rispondono a quante lavoratori? Noi arriviamo all'11%. In Italia abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile che è al 29%. Cioè ai nostri ragazzi non stiamo promettendo granché. E non sono fannulloni. Perché se una buona parte dei ragazzi italiani va all'estero, rimane all'estero e fa carriera, vuol dire che non sono né fannulloni né stupidi. No, questo per rispondere a qualche ministro che quando si alza al mattino dice stupidate. Ma dipende dalla statura, non... Scusate. Però è un problema. In questa situazione, che è, secondo me, la situazione vera del nostro paese, si incomincia a riscoprire che il lavoro è qualcosa di più di un qualcosa di economico. Il lavoro, ma intendo il lavoro, non solo il lavoro dipendente, al quale io sono portato per abitudine, no? Intendo il lavoro, il fare, il costruire, il generare, l'operare. Sta riacquisendo una sua dimensione. Io non lo so quale sarà lo sbocco, ma avverto anche questo come uno insegna ai tempi, che non è solo la misura economica a dare valore al fare dell'uomo, ma è anche la progettualità, la creatività, la bellezza. Poi parliamo del Made in Italy, parliamo di tutte queste cose, perché introduciamo nella dimensione del lavoro non solo la quantità, ma anche la dimensione della qualità, e pertanto la dimensione di un qualcosa in più, di un valore in più, che appartiene a una cultura, appartiene a una persona, appartiene alla mia capacità. Ma oserei aggiungere altre 4 cose, come segni dei tempi. Anche queste nascoste. Il riprendere di senso e significato del donare. C'è una propensione a dare, a donare, più alta. Le sottoscrizioni che si fanno in tanti modi, alcune stupide, altre no, danno l'idea che c'è una disponibilità al dono, ed è una cosa importante. E voi ricordate che la Caritas in Veritate parla del dono come elemento significativo e importante, no? Ma c'è un desiderio di gratuità, tante volte inespresso e in sconosciuto, che pure germina nella nostra società. Vedete quanti ragazzi si dedicano, non so, all'eco solidale, a pulire i fiumi, a fare tutte queste robe che ci sembrano marginali, no? E che invece sono il segno che una dimensione del gratuito, del dare qualcosa, perché mi piace, perché è bello, perché mi gratifica eticamente, moralmente o anche esteticamente, è dentro le nostre dimensioni.
e c'è un bisogno di condividere, di mettere insieme, di scambiarsi esperienze, di parlarsi, di dirsi. E cresce il senso delle regole interiori, non delle regole statuali. Ne abbiamo troppe. Qui ogni cosa bisogna fare una legge, no. Io penso che comincia a crescere il senso che bisogna avere una legge interiore, che vale molto di più delle leggi dello Stato, delle leggi del comando. Ed io credo che questi siano i segni dei tempi sui quali noi cristiani siamo chiamati a riflettere. E quando torno a dire che l'elemento per me importante è una riflessione attorno alla Caritas in Veritate, perché valorizza l'insieme di queste cose, compreso il ruolo del sindacato, di un sindacato che deve agire a livello internazionale, non più solo ed esclusivamente chiuso all'interno dei confini dei singoli paesi. Per cui abbiamo, diciamo, una prospettiva, un disegno che dovrebbe far alimentare dentro di noi il senso della speranza, non della paura. Certo che ci sono grandi problemi, e c'è la necessità di mettere in campo una creatività sociale. Provate a pensare alla bellezza di alcune attività della nuova economia. Noi siamo cresciuti in quella che è l'economia politica, no? Quella di Adam Smith, quella anglosassona, quella del capitalismo puro. Abbiamo dimenticato quella che era una tradizione italiana, che nasce dai francescani, che era l'economia civile. Cioè di un'economia che non è solo lo scambio e il profitto, ma che dentro l'economia vale la relazione, l'amicizia, la compagnia. Dico che risale ai francescani perché risale a Olivi, a Genovesi, ai economisti italiani che noi abbiamo dimenticato, che allora avevano pensato che l'economia fosse una questione sociale e di relazione tra gli uomini. E che il fine dell'economia era il bene comune, lo stare meglio, non l'aver di più, non l'accumulazione. Quella ci viene dalla cultura dell'economia politica che è di stampo protestante. Ma non è un disprezzo, è una genesi. Noi vediamo che anche nel nostro paese stiamo riscoprendo il no profit, cioè produrre delle cose non per il profitto ma per il bene che produco. Stiamo riscoprendo il microcredito. Non avete mai pensato a quanti ragazzi non riescono a crearsi un'attività perché non sono bancabili? Tantissimi, Non sono bancabili perché non hanno, diciamo, la copertura. Il microcredito nel nostro paese è una forma di economia per i non bancabili, ma che produce impresa, produce capacità lavorativa, produce lavoro. Avete mai pensato che un sistema di welfare come quello che abbiamo noi non lo reggeremo a lungo? Ma vediamo già che nasce un welfare di relazioni. Quante sono le associazioni, i movimenti che si mettono insieme per avere cura di? Io penso ad alcune cose che sembrano banali, ma che per me sono dei segni di una novità. I microasili fatti dalle famiglie. L'accompagnamento degli anziani. Si sta nascendo una forma, diciamo, di un welfare, che è il welfare di relazione, di amicizia, di compagnia. E non è il welfare burocratico che ha trasformato i cittadini in clienti, in utenti, e pertanto dipendenti, ma una capacità di una creatività nuova che sta dentro la nostra società. Ecco, noi siamo dentro queste cose. Da un lato quei fenomeni che dicevo che ci inquietano, ma dall'altro ci sono tanti segni dei tempi che ci chiamano alla responsabilità. Si chiamano a una dimensione nuova, alla dimensione della fraternità, parola dimenticata. Perché noi siamo amici e compagni, non siamo mai fratelli. La cosa che mi stupiva quando facevo il sindacalista è che quando andavo nei paesi, soprattutto dell'Africa o dell'America Latina, e loro non iniziavano come facevamo noi italiani, amici e compagni. Iniziavano fratelli e sorelle, ma lo fa così ancora il sindacato americano. A me la roba mi dava un po' fastidio perché veniva da un'altra cultura. Ma noi il senso della fraternità l'abbiamo dimenticato, ma anche nella nostra comunità cristiana, no? Siamo fratelli per modo di dire. Perché la fraternità vuol dire mettere in campo un elemento di condivisione, di amicizia, di compagnia. Del non camminare da soli. Proviamo a pensare, ma chi, e mi domando sempre, ma riflettendo su di me, sulle mie debolezze, sui miei limiti, su tutte le mie cose, noi abbiamo accentuato alcune cose, ne abbiamo abbandonate altre, ma voi pensate che uno diventi cristiano perché noi gli proponiamo un'etica sessuale o perché gli proponiamo queste cose, per carità? O diventa cristiano perché vede come noi viviamo il nostro modo di stare insieme? È più facile dire quali sono le regole che il vivere insieme. Poi io capisco che siamo tutti uomini, abbiamo dei limiti, ogni tanto vale la pena anche litigare, perché il litigio fa bene. No, ogni tanto bisogna litigare. Quando non si litiga mai non ci si vuole bene. Cioè il litigio è l'espressione di un volersi bene. Perché poi il litigio richiede il perdono, che è un'altra virtù. Però, ma le nostre comunità cristiane, cominciando da sottoscritto, danno la dimensione che il vivere da cristiani è una cosa bella, che vale la pena rischiarla? Non lo so. Non date delle risposte. Perché se date delle risposte vuol dire che avete la verità, io non ce l'ho. La sto cercando. Però me lo chiedo, perché se è vero quello che scrivono negli Atti degli Apostoli, che andavano alla Chiesa perché vedevano come vivevano, e probabilmente se tanti vanno via dalla Chiesa, qualche problema sarà dei nostri vescovi, che ne sbagliano tante. Lo dico io, sarà dei nostri preti, che non sempre ci dicono le cose che ci devono dire. Sarà di noi politici cristiani, che siamo debolissimi e pieni di difetti, enormi. Però anche le nostre comunità, non siamo più neanche in grado di spettegolare su di noi. Almeno una volta ci si parlava addosso, che tutto sommato era avere un interesse per te. Adesso non facciamo più neanche quello perché abbiamo la privacy, no? Non invadiamo la privacy, no? Però di te non ne voglio parlare, non mi interessi. E se costruisco una casa, ci devo fare una siepe altissima, perché quelli che stanno fuori non devono vedere quello che faccio io di dentro. Io credo che noi abbiamo, diciamo, la necessità di ripensare alcuni nostri modi di stare insieme e di vivere. Ma soprattutto io credo, vedete, il nostro non è un paese razzista. Lo dico per quello che sta avvenendo, no? Cioè il fatto che ci siano tra di noi milioni di persone di cui abbiamo bisogno, ma che ci danno fastidio, è un problema. Ma guardate che se passa la cultura del respingimento, non riguarda solo gli migranti. Il respingimento è una cultura. Se respingo colui che non è come me. Non mi interessa se ne ho bisogno, ma non è come me, lo respingo. Oggi sarà il migrante, domani sarà l'handicappato, dopodomani sei tu che hai i capelli rossi e io li voglio tutti neri. E allora il tema di come noi, pur tenendo conto che gestire certi problemi non è facile, io sono convinto che il processo migratorio è un processo da gestire, perché sono altrettanto convinto che se dovessimo superare una certa soglia, qualche problema l'abbiamo, cioè di respingimento spontaneo, no? Per cui bisogna, cioè la politica ha il compito e il dovere di equilibrare e di gestire questo fenomeno. Ma noi non abbiamo il dovere di non arrenderci alla cultura del respingimento. Perché Io non ho parlato di razzismo o di xenofobia, come qualcuno tira fuori, che mi sembrano cose che stanno né in cielo né in terra. Ma la voglia di respingere qualcuno perché non è come me, perché ha un'altra religione, perché c'è la pelle un po' scura, perché magari è un po' sporco, Perché noi siamo tutti belli e puliti, no? Ci ha insegnato così la televisione. Ecco, io direi che il compito che abbiamo è di vivere un po' senza paura. Cioè, secondo me siamo in una società che vive di paure. E noi dobbiamo vivere un po' più serenamente. Tanto, per il tempo che ci è dato, possiamo vivere serenamente, no? Ma definendo una serenità che non è quella che si estrae dai problemi, che è stupida, ma quella serenità di chi affronta i problemi, li analizza, li comprende, li scava e cerca di risolverli. Perché il suo problema, il mio problema, non è il mio presente, ma è il futuro che lascerò a chi verrà dopo di me. E a vedere se questo mondo riuscirà lentamente ma progressivamente a realizzare il disegno della sua unità, del suo compimento. Perché noi siamo chiamati al compimento. Se c'è una cosa che mi fa paura quando vado a messa è che noi diciamo una frase e la diciamo, io cerco di saltarla perché mi crea un po' di... nell'attesa della tua venuta. E ora mi dico, ma se arriva quello lì, è meglio che non lo dica. No, ma però lo diciamo tutte le domeniche, né? E questo dovrebbe dire, allora arriviamo un po' serenamente, che quando arriverà ti trovi almeno con qualche fiaccola accesa. Se il problema è proprio quanta, in questa società così nella quale noi viviamo, quanta compassione abbiamo per gli uomini. Compassione, non ne abbiamo più, perché abbiamo definito barriere, perché siamo sempre pronti a viaggiare col dito teso, perché vorremmo giudicare, ma che giudicare chi? Ognuno di noi ha i suoi peccati, ha i suoi errori e buonanotte, se la legge, si rispetta la legge. Allora, ne vengo a finire. Dopo avervi stufato un po', che cosa possiamo fare? Io credo che la prima cosa, cioè è una propedeutica la mia, la prima cosa che dobbiamo scegliere è l'impegno sociale. Impegnarci là dove siamo. Se sono nel luogo di lavoro come lavoratore dipendente, mi impegno al sindacato, sì, nel sindacato. Se sono un imprenditore mi impegno a far sì che la mia azienda funzioni bene. Se faccio un'altra cosa, cioè fare bene il proprio lavoro è un impegno sociale essenziale oggi. Fare bene il proprio lavoro. Ma farlo bene, perché è bello farlo bene. Cioè, il senso della mia personalità, il senso del mio essere, si esprime nel lavorare, nel costruire, nel fabbricare, nell'intraprendere, non lo so. Il mio primo impegno sociale è quello, il secondo impegno sociale è impegnarmi nelle azioni di cura degli altri, volontariato, tante altre associazioni di cui il nostro mondo è pieno e di cui non abbiamo neanche bisogno di fare l'elenco. Ma io devo avere cura dell'altro. Guardate, che uno che non passa attraverso l'impegno sociale non deve fare politica. Chiaro? Perché dico questo? Io ai ragazzi che incontro gli dico sempre, prima cosa dovete impegnarvi nel sociale. Cioè ad avere contatti con le persone, con i loro bisogni, con le loro sofferenze, con le loro gioie, con le loro speranze. Poi fai politica, perché devi fare politica. E arrivo all'ultima parte. C'è una cosa che mi preoccupa, perché ho una certa età, e una certa età uno dice che il tempo che ho sarà lungo tanto, ma è sempre poco. La preoccupazione vera che ho rispetto al nostro paese è che noi cristiani siamo fuori dalla politica. Chiaro? Anzi, abbiamo un atteggiamento antipolitico. Io sento dei preti, e mi dispiace, che quando fanno la predica se la prendono con i politici, per carità, legittimo. Attenzione, noi nell'ambito politico, anche chi di noi c'è, avverte una sorta di insignificanza. La nostra cultura, il nostro pensiero non incide più sulle norme, sulle regole. Ma guardate, non è colpa solo di chi sta in Parlamento, anche loro hanno delle grandi colpe, cominciando da me. Ma è anche colpa di una comunità di cristiani che si è astratta dalla politica, perché è una cosa sporca. E le cose sporche noi non le possiamo fare, le fanno gli altri. Se vi sia chiaro, dove non ci sei tu in politica, non c'è il vuoto, ce n'è un altro. E pertanto non lamentatevi. Quello che vi chiedo è, se non volete farla, non fatela, non impegnatevi, ma non lamentatevi. Perché se non ci metti un po' del tuo, vuol dire che se ne mette un pezzo un altro. In politica non c'è il vuoto. Allora bisogna che i cristiani, che pure hanno avuto un ruolo importante in questo paese, perché io non voglio fare l'apologia dei tempi passati nei quali sono stato a favore e critico nello stesso tempo. Ma la Costituzione della Repubblica Italiana, se non c'era l'apporto dei cattolici, non ci sarebbe stata. La modernizzazione di questo paese, se non ci fosse stato l'apporto dei cattolici, non lo so se sarebbe avvenuto. O se questo paese, dentro lo scontro ideologico, non sarebbe stato spostato su posizioni conservative e reazionarie. No, bisogna guardare la faccia della storia. Poi io sono critico per quello che hanno fatto alcuni politici cattolici, tanto critico. Però non dimentico che c'è una storia, una memoria che noi dobbiamo fare. E poi per dircela chiaro, e se vogliono beatificare la Pira, se vogliono beatificare De Gasperi e altri che hanno fatto politica, vuol dire che anche la politica è sì il territorio del demonio. Però... perché sennò o sbaglia qualcuno che vuole santificare questi, oppure diamoci una regolata. Allora, bisogna tornare a fare politica, da cristiani, con tutto quello che comporta, con le difficoltà, i limiti, i difetti, e soprattutto oggi. Il nostro è un paese a rischio, non so se l'avete capito, ma a rischio tanto, è a rischio sul piano economico. Avete visto quello che sta succedendo negli Stati Uniti? Se falliscono gli Stati Uniti, noi no. Perché noi siamo quelli che stanno meglio degli altri. Se ne hanno raccontato una Suissa, no? Che noi non avevamo i problemi degli altri, poi abbiamo fatto una manovra economica che ha penalizzato i poveri e non i ricchi. Perché mettere una patrimoniale è scandaloso, no? Ma che dov'è lo scandalo? Se per salvare un paese chiedo anche a te di fare i sacrifici, vuol dire che salvo anche il tuo patrimonio, Se non è contro di te. Noi abbiamo un paese che rischia molto. Rischia sul piano dell'etica pubblica, non mi interessano le questioni private. Perché quelle appartengono alla coscienza di ognuno e ai confessori. Non mi interessano, non voglio neanche entrarci. Ma l'etica pubblica, leggiamo i giornali tutte le mattine, no? Per carità. E qualcuno mi dice, ma rubavano anche una volta, sì. Ma almeno si vergognavano. E qui no, mi dicono, ho ricevuto un regalo. No, adesso, lasciate perdere le battute polemiche, non vorrei offendere la sensibilità di nessuno. Lo dico che siamo in una situazione estremamente difficile, di cui c'è bisogno che i cristiani comincino a pensare a quale presenza per questo paese. Non abbiamo più, come è stato un tempo, la necessità di difendere la libertà della Chiesa, che è stata l'origine del movimento politico e sociale dei cattolici. Abbiamo la necessità di interrogarci se il sedimento di valori, di cultura, di moralità che sta nel nostro mondo non è utile a questo paese. Io credo che sia utile a questo paese. Questo paese ha bisogno. E noi non possiamo sottrarci. Poi scegliete di andare dove volete. Non vi dico di fare le scelte mie. Non voglio fare, non mi interessa. Quello che chiedo è di non stare alla finestra. Perché non si può più stare alla finestra. Bisogna che i cristiani ritornino in politica. Io credo che ci siano movimenti in questi giorni interessanti, non so cosa porteranno, ma si è avviato nel mondo cattolico una riflessione fatta su più gradi su quale può essere l'apporto. Guardate, c'è dietro una storia interessantissima della storia del movimento politico dei cattolici. Quando il regime mussoliniano stava per finire, un gruppo di intellettuali cattolici, 1944, con il mio vescovo di Bergamo allora era, si riunirono a Camaldoli, Camaldoli suo all'Eremo, no? Bellissimo posto, e progettarono quello che doveva essere il paese, non il partito, il paese. Presero dal codice di Malins, che era del 22, ma era vecchio, e dissero la nuova Italia deve avere questa forma. Ed era l'unità politica in senso di pensiero. Poi le declinazioni partiti che appartengono ai laici e ai partiti. Ma noi abbiamo bisogno che una cultura politica di ispirazione cristiana ritorni dentro questo paese. Non partitica, Faccio la distinzione. Ma ne abbiamo bisogno, un pensiero politico, che dica che Italia vogliamo nel prossimo futuro. Quale ruolo l'Italia deve giocare rispetto a quello che si muove nella globalizzazione? Che ruolo che l'Italia deve giocare rispetto a quello che si muove nel Mediterraneo? È possibile che noi non pensiamo che siamo al centro del Mediterraneo, che è un crocevia di religioni, di incontri e di culture, e che il nostro paese potrebbe giocare un ruolo importante? Che ruolo abbiamo per l'Europa? I cristiani devono svegliarsi. Adesso scusate lo sfogo, Perché alla volta uno che fa politica dice, ma chi me lo fa fare se non gliene frega niente a loro, vado a fare altro. No, tanto per essere chiari. Poi sì, noi siamo la casta, e ogni tanto abbiamo, non diciamo più neanche di essere onorevoli perché c'è sempre qualcuno che dice, per carità, ci sono tante cose da cambiare nella politica, compresi i costi della politica. Certo che io dico, tu non mi puoi predicare di abbassare i costi della politica e poi mi apri i ministeri al nord. È qualcosa che non funziona, Cioè bisogna avere anche qui qualche elemento di discernimento. Ognuno è libero di fare come vuole, però nessuno faccia prediche inutili. Io credo che però ci sia bisogno di questa cosa qui. Perché le sfide a cui stiamo andando incontro saranno dure più di quanto noi pensiamo. E ci sarà un bisogno vero di chiedere agli italiani qualche cambiamento del loro tenore di vita, del loro stile di vita. E se non c'è una forza che è ben ispirata, ma dico nella società, nei modi di essere, questa roba non va. Io credo che, penso che si abbia il buon senso di trovare il modo di fare una cosa coesiva, di messa insieme per affrontare i problemi di questo paese, invece di stare a litigare su cose stupide e banali. Ma bisogna che ci sia un movimento dal basso, che chiede una unità per il paese. Poi quando avremo fatto le cose che abbiamo fatto, quando abbiamo sistemato questo paese, possiamo tornare a litigare. Ma oggi è il tempo di trovare delle convergenze. Che vale di più del mio interesse e del mio partito. Ma però bisogna che qui i cristiani si assumino il compito della politica. Paolo VI ci ha detto, e chiudo con questo, che la politica è la più alta forma di carità. Se noi non facciamo politica, non solo tradiamo il nostro paese, ma tradiamo un comandamento. Boh, grazie. Thank you.